ma anche molto profondi, e qui viene naturale fare un breve commento dandovi qualche stimolo in più, anche perché qui sono stato chiamato a fare il moderatore, ma notoriamente io non sono moderato. Ma cerco anche di fare un po' di raccordo, diciamo, su quanto abbiamo ascoltato per poter andare avanti in modo da completare questo sguardo, no? Questi sguardi nuovi, e poi dare anche la parola a voi. Allora, il primo elemento, il primo tratto in comune mi sembra quello dei condizionamenti, cioè abbiamo parlato di come educare, come intervenire su luoghi che poi sono diventati non luoghi, oppure luoghi considerati isolati come la scuola, che invece sempre di più diventano, no? Come hai detto, giustamente detto Tosolini, dei luoghi pubblici, no? Delle piazze non virtuali, proprio ideali per certi versi. Allora, i condizionamenti. Allora io vi ricordo così, molto modestamente, perché non sono un esperto, anche se mi interesso di questi argomenti da tempo, per via del mio interesse al cinema e alle arti visive, beh, vi ricordo che fino a 25 anni fa circa, quindi parlo relativamente, insomma, di un'epoca molto recente, l'umanità non sapeva come funzionava il sistema visivo. No? Nel nostro cervello, no? Pensavamo tutti di saperlo dal punto di vista medico, fisiologico, cerebrale, eccetera, invece sono scoperte che sono state fatte appena 25 anni fa, no? Grazie a questi nuovi strumenti, ecco anche qui uno sguardo, no? Differente, a questi nuovi strumenti che consentono di, come sapete, di monitorare anche il nostro cervello in attività, no? In passato si vedevano gli organi di un essere umano quando era morto, insomma, no? La radiografia sì, ma non è quella che si fa oggi con gli strumenti digitali. Ecco, vedete, la digitalizzazione delle tecnologie e quindi anche del mondo equivale anche a un nuovo modo di vedere il mondo. Poi mi soffermerò meglio su questo. Perché, come voi sapete, in medicina ci sono queste nuove macchine della TAC, della PET, eccetera, che consentono di entrare direttamente nel nostro corpo in attività, ecco, quando ancora è vitale. Bene, soltanto 20-25 anni fa si è scoperto che quando noi apriamo gli occhi e vediamo la realtà, in realtà l'occhio è solo uno strumento, no? È solo una macchina fotografica senza pellicola, diciamo, no? È solo uno strumento, un dispositivo ottico, in realtà noi vediamo con il cervello, e sono almeno, adesso non ricordo il numero esatto, ma tra le 22 e le 23 aree del nostro cervello che sono coinvolte quando noi semplicemente vediamo la realtà. È chiaro? Quindi il processo di visione, che apparentemente sembra naturale, semplice, immediato, istantaneo, in realtà non è istantaneo perché queste diverse aree, diverse decine di aree del cervello che si attivano con frazioni di secondo di ritardo l'una dall'altra, non so se è chiaro. Ecco che quindi, giustamente, la riflessione che diceva prima Monica, cioè che noi vediamo solo ciò che riconosciamo, non è, come dire, un'impressione che possiamo ricavare dalla nostra esperienza quotidiana, didattica, diretta. No, no, è proprio un dato ormai scientifico, scientificamente dato. E ci sono ricerche recentissime fatte negli Stati Uniti che sono venute fuori con questo titolo provocatorio. Noi, esseri umani, quindi comprendiamo anche il Presidente Renzi, noi siamo tutti ciechi, noi siamo tutti ciechi, questa è la realtà. Cosa vuol dire? Che noi, in base, non parliamo di preconcetti, pregiudizi, stereotipi, parliamo della nostra fisiologia della visione. Noi vediamo solo ciò che riconosciamo, perché il nostro cervello vede solo ciò che riconosce, che conosce già, non so se è chiaro. Questo è un dato fisiologico, poi uno può fare allenamento, autoeducazione, può viaggiare, può fare l'Erasmus, non so cosa dire, no? Però, comunque, questo è un condizionamento fisiologico. Capiterà a tutti, no, di incontrare una persona per strada rapidamente e di non vederla, cioè di non riconoscerla. Dicevo, ho avuto un problema di memoria. No, è proprio che in quel momento il nostro cervello non è attrezzato per riconoscere quel volto. questo esperimento scientifico di qualche anno fa è stato fatto con alcuni studenti americani nel riconoscimento dei volti. È chiaro? Quindi noi vediamo solo ciò che riconosciamo. Pensate a cosa vuol dire tutto questo sul piano educativo, sul piano politico, sul piano relazionale. È chiaro? Quindi per vedere gli altri dobbiamo riconoscerli, quindi dobbiamo sottoporci a un lungo processo di autoformazione, di autoeducazione, che in qualche modo deve trapassare la nostra fisiologia, perché la nostra fisiologia della visione è così, è evolutivamente è così, non so come dire, cioè dalle scimmie a Renzi è uguale, non ci sono differenze. Poi Renzi ha qualche strumento in più, qualche consigliere in più. Scherzo. È chiaro? Altro condizionamento importante, io ieri, prima di venire qui, ho approfittato perché insomma sono sempre alla ricerca di link per i miei interessi, per i miei studi, per la mia didattica, e sapevo che da qualche settimana è aperta a Reggio Emilia una bella mostra didattica, vi consiglio se siete di queste parti, su Piero della Francesca, perché noi tutti abbiamo studiato Piero della Francesca come grande pittore, eccetera, eccetera, ma in realtà Piero della Francesca è stato anche un grande studioso ed è quello che ha scritto per primo, è stato preceduto da Leon Battista Alberti, ma Piero della Francesca è stato il primo a fare un trattato per i pittori sulla prospettiva, un trattato per i pittori sulla prospettiva dotato di immagini, e sembra davvero un ipertesto, sembra quasi un desk dei nostri computer, perché il codice che in parte si può vedere in questa mostra ci fa vedere queste pagine scritte a mano, chiaramente con accanto ai bordi tutta una serie di immagini geometriche che servivano a Piero della Francesca per far capire ai suoi colleghi pittori, ma non solo, come funziona la prospettiva, la visione prospettica e come può essere messa in atto nella pittura. Allora, perché questa mostra ci interessa oggi, al di là dell'interesse storico, scientifico, artistico, eccetera? Perché nella seconda metà del 400, da queste parti, non a caso, cioè in questa terra, c'è anche Firenze, quindi vedete c'è sempre Renzi che ci mette quindi c'è stato il Brunelleschi, no? Leon Battista Alberti, quindi fiorentino c'è sempre. Però c'è anche San Sepolcro, no? Reggio Emilia, eccetera. Italia, seconda metà del 400, nascono i fondamenti della visione occidentale della realtà. Attenzione, non della visione nella pittura, proprio per come noi vediamo la realtà secondo le leggi della prospettiva messe a punto da Brunelleschi col Battista di Firenze, da Leon Battista Alberti nel suo trattato e poi da quello straordinario di Piero della Francesca. Uno dice, vabbè, ma la pittura è pittura, la scultura è scultura, poi lì ci sono anche le arti minori, ci sono i piatti che venivano dipinti già all'epoca secondo le regole della prospettiva, ci sono i ritratti, ci sono i cori lignei delle chiese, ci sono le tarsie delle chiese o degli studioni del Duca di Montefeltro. Attenzione, c'è anche, e questo sì, l'applicazione che la scoperta della prospettiva e la messa a punto di strumenti per rendere la realtà tridimensionale fisica in realtà bidimensionale ha portato all'architettura. Cioè la grande architettura italiana, rinascimentale, e potremmo dire anche contemporanea, perché noi continuiamo a costruire in tutto il mondo, e qui ho visto appena queste costruzioni di Firenze, no? Sono regolate dalle leggi della prospettiva. Quindi noi vediamo la realtà secondo i condizionamenti fisiologici che le neuroscienze ci hanno detto, ma li vediamo anche secondo dei vincoli culturali che sono stati fissati nella seconda metà del 400, più o meno da queste parti, è chiaro? Non solo, ma abitiamo in luoghi, no? Architettonici che sono stati costruiti secondo questa legge. Cosa sto dicendo? Che sì, noi parliamo di sguardo e riguardo, no? Di mondi invisibili, di periferie, ma attenzione, abbiamo dei condizionamenti che non sono solo quelli politici, culturali in senso stretto, non so come dire, educativi perché sono legati a una famiglia piuttosto che a una classe sociale. No, qui parliamo di condizionamenti, vincoli culturali, secolari, che porterebbero a una liberazione quasi impossibile, non so come dire. Allora qui mi sovviene che in realtà la vera trasformazione digitale, lo dicevo già stamattina, però il tema è anche molto, come dire, molto denso per essere sviluppato in poco tempo, la vera trasformazione digitale attiene anche a una nuova visione del mondo. È chiaro? Faccio un esempio, la grafica del computer. La grafica del computer, sì, è falsamente prospettica, è illusionistica, ricordo che la prospettiva è un'illusione ottica, è chiaro? Esattamente come nelle nostre architetture. Attenzione, la prospettiva ha dato bellezza e armonia al mondo, è chiaro? Ci ha dato Firenze, ci ha dato Renzi, è tutto una catena, però ci ha chiusi in una prigione molto bella, che per esempio fino a qualche tempo fa non ci ha consentito di capire il mondo slavo, che obbedisce a un altro tipo di visione. Stavamo parlando delle icone, no? Non ci ha consentito, finché non è arrivata la globalizzazione, di capire il mondo orientale, quello cinese e giapponese, che non seguono le leggi della prospettiva, lo sapete, sì? Se non nei non luoghi,
eccetera.
E non hanno il pensiero aristotelico.
Sì, no, ma non hanno il congiuntivo e non hanno il condizionale,
hanno altre forme della mente. Quindi oggi davvero noi siamo in un'epoca in cui siamo in qualche modo chiamati a cambiare sguardo, non perché lo voglia solo un movimento di Azione Cattolica o un'autorità più o meno costituita, ma perché davvero è la trasformazione di un'epoca, di un mondo che ci sta in qualche modo costringendo a cambiare, no, logiche di visione, che sono logiche culturali, sono logiche architettoniche, non so come dire, sono logiche secolari, sono logiche anche fisiologiche, per dire il lavoro che bisogna fare. E qui arrivo agli adolescenti, altro tema che è stato tirato fuori in modo molto bello da Monica. Beh, anche qui noi sappiamo, ci sono molte ricerche che si sono sviluppate negli ultimi anni, grazie alle neuroscienze, alla psicologia evolutiva, eccetera, relative proprio agli adolescenti. E se non ricordo male, però forse l'anno scorso, è uscito un libro anche in Italia, raggiungibile, di un americano, che in qualche modo rivoluziona l'idea che noi abbiamo sempre avuto del cervello dell'adolescente. Allora, giustamente si è parlato dell'età adolescenziale, e oggi sempre di più con internet questo accade, come età del rischio, perché sappiamo che gli adolescenti non hanno senso del limite, non capiscono il pericolo. Ieri parlavamo di questi film che sempre di più ci presentano ragazze, adolescenti, guerriere, no? Che combattono il mondo, Hunger Games, The Fighters, eccetera. Abbiamo visto che anche le donne sono nostre,
si stanno scatenando,
no? Le donne guerriere, le madri tigri, no? Che l'altro. Bene, e si è scoperto sempre di più che il cervello dell'adolescente, al di là dei condizionamenti culturali, dei vuoti familiari, delle politiche sociali di questo o quel determinato paese, è un cervello evolutivamente in evoluzione, difficilmente controllabile e in continua trasformazione, non so come dire, quindi non si può regolare, perché comunque ci sono organi o che mancano ancora perché non si sono formati. Pensate, c'è un organo che è quello principale del raziocinio, che si forma, pare, Renzi ce l'ha avuto molto prima, ma insomma si forma, pare, verso i 20-21 anni. Quindi fino a 20-21 anni non possiamo chiedere a un adolescente delle cose che il suo cervello non gli consente di fare, non so se è chiaro. Quindi il cervello dell'adolescente. Però qual è la scoperta straordinaria che è stata fatta da questo studioso che ha scritto questo libro sul cervello adolescente? Beh, è in parte già venuto fuori, l'ho anche detto io stamattina, ma è già venuto fuori il discorso della scuola, di come cambiare certi luoghi canonici, stereotipati, certi ruoli canonici, stereotipati delle relazioni dell'educatore, eccetera. Io stamattina parlavo anche di questa nuova, non solo metodologia didattica che sta nell'alternare, nel cambiare il posto della lezione frontale, cioè la lezione frontale in classe e compiti e attività poi ognuno per sé a casa. No, sempre di più, in giro per il mondo si sta sperimentando una metodologia rovesciare, cioè la lezione a casa, magari attraverso il computer ti arriva il professore o l'insegnante che ha registrato la sua lezione e tu te la becchi così com'è. La mattina, sempre con l'insegnante, che a quel punto assume un ruolo diverso, è chiaro, non è più l'autorità, non è più quella figura di riferimento che è stato rilevato dal rapporto sui giovani, ha perso significato. Ci sono tre figure che hanno perso significato nei giovani italiani in questi ultimi anni. Il primo è il sindacalista, qui Renzi ha dato il colpo di grazia, quindi ormai non è più una figura di riferimento. Poi il sacerdote e infine l'insegnante. C'è anche il padre, però insomma il padre è chiaro. Bene, in questo caso, nella flipped classroom, cioè nella scuola, la casa ribaltata, l'insegnante cambia ruolo, assume un ruolo di aggregatore, di mentore, di supervisore, di coordinatore, non so come dire, non è più il didatta a cui siamo stati, il mediatore, esatto, a cui noi siamo stati abituati. E tutto questo si fa in classe e si fa in gruppo, va bene, con i banchi disposti in un modo diverso, perché non si può fare attività cooperativa con i banchi tradizionalmente intesi, no? Quindi la classe stessa, nelle nuove scuole, quelle di nuova concezione, le classi sono aule circolari,